www.radiojo.it e la storia continua. Il cantiere e il primato delle macchine. Fino ad allora soggetti a difficoltà di ogni tipo, con progetti e maestranze che ancora seguono dei metodi empirici, a partire dal XIII secolo i cantieri si dotano di tutti i macchinari possibili per ottimizzare il lavoro. E, grazie alla perizia degli operai e al genio degli architetti, mettono a punto le nuove idee stilistiche. Il percorso che l'uomo medievale intraprese per raggiungere quelle alte capacità espressive che gli vengono riconosciute nelle arti non fu lineare, ma soggetto a intralci e deviazioni di ogni tipo. Osservando lo sviluppo dell'architettura, in particolare nel periodo gotico, nelle sue tecniche costruttive e nell'organizzazione del cantiere, vediamo che nelle regioni europee si seguirono, sì, ideali comuni o almeno analoghi, ma ci si misurò in controtendenza con le tradizioni locali, con la volontà dei magister e degli artigiani di non rivelare i propri segreti, con le reciproche influenze esistenti tra maestranze del posto e costruttori che arrivarono da paesi lontani, con l'uso di materiali diversi impiegati nei diversi territori, e inoltre il sistema metrico, il piede, il palmo, il braccio, assumeva valori differenti a secondo dei luoghi, delle attività e spesso anche dei materiali da misurare. Tutto ciò era risultato di una visione che recepiva l'universo suddiviso in infiniti microcosmi, aventi ciascuno propri idiomi, leggi e misurazioni. Incidenti di percorso. Va detto infine che l'esperienza personale, valore primario su cui si fondava la conoscenza delle maestranze anche nelle questioni tecniche, prescindendo da obiettive valutazioni scientifiche, era l'origine di intuizioni geniali ma anche di clamorosi fallimenti. Nei cantieri, la mancanza di una scienza delle costruzioni con cui valutare la natura del terreno, la resistenza dei materiali e le strutture portanti degli edifici, fu all'origine di una serie di crolli, cedimenti parziali e rinunce a proseguire i lavori, scausati spesso da un'altezza eccessiva, da un imprudente alleggerimento della struttura o da progetti giudicati inaffidabili. E tra i tanti incidenti ricordiamo i crolli della torre della cattedrale di Sens nel 1267, della torre di Saint-Bénigne a Dijon 1272, del coro di Beauvais nel 1284, il cedimento della torre Garisenda a Bologna, mozzata verso la metà del XIV secolo, e la rinuncia, 1355, alla costruzione del nuovo Duomo di Siena, il cui progetto fu giudicato staticamente inadeguato. Non esistendo un linguaggio scientifico condiviso, la matematica e la geometria saranno utilizzate correttamente soltanto a partire dalla scoperta della prospettiva brunelleschiana, gli architetti e le maestranze avevano una conoscenza del tutto empirica del loro lavoro e del mondo circostante. I problemi strutturali erano affrontati sulla base delle percezioni individuali con livelli di approssimazione molto elevati. Punta secca e compasso. I progetti venivano elaborati seguendo i principi di una geometria elementare, perché i grandi filosofi e trattatisti dell'antichità classica, da Aristotele a Euclide, da Platone a Tolomeo, erano scarsamente riconosciuti. soltanto a partire dal XII secolo, con le traduzioni di importanti testi scientifici, inizia la penetrazione della scienza araba in Europa e con i primi fondamenti dell'algebra e della trigonometria. Nei cantieri, le misurazioni si basavano sui rapporti proporzionali tra gli elementi e per calcolarli ci si serviva di due tipi di compassi, la punta secca, usata dall'architetto per disegnare, e il compasso da apparecchiatore o sagomatore, molto più grande del primo, che consentiva di ingrandire n volte sul terreno i disegni dell'architetto, tracciando la pianta al vero con segni o corde, l'uso delle proporzioni di figure geometriche semplici come il cerchio, il triangolo o il quadrato superava la confusione dei differenti valori metrici normalmente utilizzati. Documenti conservati nel Duomo di Milano indicano che per stabilire misure e proporzioni durante la sua costruzione, architetti di paesi diversi riuniti per discutere del progetto si servirono del sistema del triangolo. Quando nel XIII secolo prende forma il nuovo linguaggio gotico, vengono ulteriormente migliorati alcuni metodi operativi già in uso in epoca romanica in Bretagna e in Normandia. Una più accurata rifinitura delle pietre, segno di un maggiore coordinamento tra cava e cantiere, e un progressivo alleggerimento delle murature, con il risultato di conferire maggiore luminosità agli spazi, che sarà una delle più evidenti cifre stilistiche del gotico. A tali risultati arriverà anche una delle sue prime espressioni, il coro dell'abbazia di Saint-Denis del 1137, nel quale l'abate Suger volle imprimere agli spazi liturgici una spiritualità del tutto nuova, riducendo i muri di sostegno e ampliando la dimensione delle vetrate. Altra novità di rilievo nella costruzione del Saint-Denis fu l'impiego di una nuova tecnica di posizionamento dei blocchi di pietre, che presto si diffuse in tutta Europa. Tale sistema, detto N-Delit, consisteva nel posizionare i conci ponendo la venatura in senso verticale. Da ciò nacque l'esigenza di realizzare blocchi più grandi per sollevare i quali furono approntate anche delle apposite macchine.